Saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi parleremo di cinema, di questa bellissima arte. In ogni puntata di questo podcast andiamo un po' a vedere brevemente la storia cinematografica di questi paesi. Alcuni li abbiamo visti, non sono a livello, diciamo, come il nostro, perché purtroppo non hanno delle sovvenzioni abbastanza importanti da far emergere. Altri invece ci hanno fatto vedere alcune cose che anch'io ignoravo, anche perché purtroppo, come vi ho detto spesso, le pubblicazioni qua in Italia non è che agevolano certi film. È vero che però Notturno effettivamente si è aperta in questi anni, almeno da quando lo compro io, hanno dedicato sempre delle pagine al cinema orientale, che sia Hong Kong oppure che sia il Giappone, la Corea, eccetera. Ogni tanto arriva anche qualche consiglio, magari su qualche film horror delle Filippine, che personalmente non ho mai visto perché comunque sono film che non arrivano qua, purtroppo neanche su Vita. E di vedermi dei film non sottotitolati, che manco ci capisco perché non è in inglese, ancora inglese posso anche capirci qualcosa, cioè, diciamo che arrivano in lingua locale, preferisco evitare. Però c'è da dire che comunque si sta aprendo questa cosa delle pubblicazioni. È una cosa che mi piace un sacco perché il cinema, insieme al calcio, è una delle cose, secondo me, più internazionali del mondo, che accomuna veramente tutti, perché il cinema è una passione che hanno tantissimi di qualsiasi paese, un po' come il calcio. Poi c'è poco altro veramente per tutti e che può accomunare tutti. Comunque andiamo avanti. Oggi parliamo del cinema a Cuba. Allora, a Cuba sicuramente c'è da parlare. Il cinema è arrivato a Cuba all'inizio del XX secolo, prima della rivoluzione cubana del 59. Circa 80 lungometraggi sono stati prodotti a Cuba. La maggior parte di questi erano melodrammi. Dopo la rivoluzione, Cuba entrò in quella che è considerata l'età dell'oro del cinema cubano. Quindi, dopo le varie rivoluzioni, il cinema è tornato a essere età dell'oro. Ovviamente, neanche da dirlo che quando ci sono le dittature, ecco, non è che il cinema può essere libero, ma viene manipolato spesso e volentieri, viene manipolato da queste bande di persone che lo usano per i propri scopi e comunque ne stoppano la crescita. Ma sicuramente non volevo dire io, perché è ovvio che se c'è un dittatore non posso mettere in un film che lui è cattivo, cioè minimo minimo mi avrebbero fucilato, però questo è un altro discorso. Dopo essere stato reso popolare dai fratelli Lumière, il cinematografo ha viaggiato attraverso diverse capitali in diversi paesi americani prima di arrivare a L'Avana, che, apro parentesi, è la capitale, chiusa parentesi, che si è verificato il 24 gennaio 1897, quindi 2 anni dopo, che il cinema è nato nel 1895. Nel 1897, quindi il cinema arriva a L'Avana. È stato portato dal Messico, da Gabriel Verrier, che sicuramente ho sbagliato la pronuncia, ovviamente è vero che io ve lo dico in ogni podcast, ma perché è vero, perché questo è genuino, un podcast genuino e ci sta l'errore. Non voglio essere quello che sembra che sa tutto. Cioè, in realtà io voglio imparare con voi, perché anch'io mi appassiono a questa bellissima arte e giustamente voglio imparare anche io. La prima presentazione è stata offerta al Paseo del Prado 126, proprio accanto al Teatro Tacón. Sono stati proiettati 4 cortometraggi. E i biglietti sono stati venduti al prezzo di 50 centesimi e 20 centesimi per i bambini e i militari. Ah, ok. Niente, quindi per le donne niente, solo i bambini e i militari. Vabbè. Poco dopo, Peire ha interpretato un ruolo da protagonista nel primo film prodotto nell'isola, Simulacro di incendio, un documentario incentrato sui pompieri dell'Havana. Quindi il primo prodotto dell'isola è Simulacro d'incendio, e fin là ci arrivo anch'io, cosa può essere, no? Che è un documentario che viene fatto concentrato sui pompieri dell'Havana. In questa prima fase di introduzione c'erano diverse location dedicate al cinema: Panorama Solaire, Salone de Varedè, Illusione Optica, vabbè. e molti altri. C'erano anche dei teatri, che il teatro Irioja, che ora si chiama Teatro Matri, è stato il primo a presentare il cinema come una delle sue attrazioni. Quindi questo teatro è stato il primo a presentare questa arte come una delle principali attrazioni, no? Il primo di una lunga lista di cinema dell'Havana è stato impostato da José Casasus, attore, produttore, imprenditore sotto il nome di Floradora, in seguito ribattezzato Alaska, poi non si sa perché sta cosa, ma nei 6 o 7 anni prima della guerra mondiale il cinema è stato ampliato e stabilizzato come attività nelle città più importanti dell'America Latina, Cuba, proprio come il resto dei paesi del continente. Ha attraversato quei primi anni con mostre itineranti e sporadiche, passando da fornitori europei a fornitori nordamericani, iniziando la dipendenza dalle grandi compagnie di Hollywood. Ecco, quindi come vedete Hollywood, eccolo qua che arriva in quasi tutti i paesi. Hollywood arriva, cioè prima o poi arriva sempre. Il primo genere ambizioso del continente fu molto probabilmente la recensione storica. A Cuba sono degni di nota film come El Capitán Bambier, Libertadores o Guerrieros, che sicuramente c'è fatto brutalmente anche la pronuncia, perché io non è che sono lo spagnolo, di Enrique Díaz Quazanda, col sostegno del generale Mario García Menocal, che credo che sia uno di quei generali, infatti era, no, è il terzo presidente di Cuba, ok, fino al 21. Ovviamente è stato fatto altri vari film che sono stati fatti un po' per imitare Charlie Chaplin, le commedie francesi e i cowboy, quindi i film di avventura dei cowboy, che hanno fatto dei film cercando di un po' di imitare questi. La fase muta della produzione fu estesa fino al 37, quando fu prodotto il primo lungometraggio di finzione. Quindi fino al 37 era muto, e cinema muto, quindi anche qua è arrivato abbastanza dopo. Prima della rivoluzione cubana del 59, la produzione cinematografica totale era di circa 80 lungometraggi. Non è male. Ci sono alcuni film di nota, molti personaggi famosi del continente sono venuti sull'isola per filmare. Quindi vedete, molti personaggi andavano a Cuba per filmare, quindi era abbastanza, quindi molto importante il cinema. E alcuni attori cubani di spicco hanno avuto una forte presenza principale in Messico ed Argentina. E anche molti musicisti hanno suonato e composto per diversi film in diversi paesi. Quindi ecco qua, quindi come veniamo a sapere che attori e musicisti sono andati a suonare, hanno fatto la colonna sonora per alcuni paesi, tra cui Argentina e Messico anche. Ovviamente, eccolo qua, nei primi giorni del 59 il nuovo governo creò un dipartimento cinematografico all'interno della divisione cultura dell'esercito ribelle, che sponsorizzò la produzione di documentari vari, ovviamente molto politicizzati. Questo fu l'antenato diretto di quello che sarebbe poi diventato l'Istituto Cubano di Arte e Cinematografia, fondato a marzo a seguito delle prime leggi culturali del governo rivoluzionario. Il cinema, secondo questa legge, è la forma più potente e provocatoria di un'espressione artistica e il veicolo più diretto e diffuso per educazione e portare idee al pubblico. Ecco, questa frase per queste, diciamo, queste rivoluzioni barra dittature barra persone, in realtà è da sottolineare, secondo me, come portare idee al pubblico che a noi ci piacciono, perché quelle che non ci piacciono non vanno tanto bene. Ecco, quindi sì, va bene questa cosa di portare idee al pubblico, però bisogna anche dire che spesso e volentieri, quando ci sono questi signori di qualsiasi paese, chiaramente è portare idee al pubblico che piacciono a noi, perché sennò non va bene. Tuttavia, tutta la produzione, la distribuzione e l'esposizione nel paese erano gestite dalla ICAIC nel 1965. L'ICAIC ha anche istituito unità di proiezioni mobili di cinematografe, che erano dei camion che hanno visitato aree remote per tenere proiezioni. Quindi hanno creato anche delle proiezioni mobili a bordo di questi camion. Loro andavano in giro in queste zone remote, di Cuba per proiettare i film. Vedete all'interno che cosa geniale che avevano. Dalla sua fondazione fino al 1980, Alfredo Guevara è stato a capo del ICAI. Sotto la sua direzione, l'organizzazione fu fondamentale nello sviluppo del cinema cubano, che venne identificato con l'antiimperialismo e la rivoluzione. Ecco appunto. I primi 10 anni dell'istituzione furono chiamati dalla critica età dell'oro del cinema cubano, soprattutto a causa della realizzazione di Lucia del 1969 e di Memorie del sottosviluppo del 68. Questi due registi, che sono Tomás Gutiérrez Alea e Humberto Solás, sono considerati i migliori registi usciti da Cuba. Poi ce ne sono altri. Uno dei più prolifici rami del cinema negli ultimi 40 anni sono stati i documentari e i cortometraggi. Il documentario Now del 65 di Santiago Álvarez è spesso considerato il primo videoclip della storia. Combina una canzone con una sequenza ininterrotta di immagini raffiguranti la criminalizzazione razziale negli Stati Uniti. Quindi andiamo a vedere, questo documentario Now è il primo videoclip della storia, incredibile, e appunto vediamo che questa è una canzone col sottofondo delle immagini che sono raffiguranti la discriminazione negli Stati Uniti. Nulla di strano comunque. Anche l'animazione è stata un patto culminante negli ultimi decenni. Nel 74 Juan Padrón ha dato luce a Elpisio Valdés, uno dei personaggi che rappresenta un combattimento, una lotta di indipendenza cubana contro l'occupazione spagnola del XIX secolo. È molto popolare tra i bambini cubani. Un altro grande successo dell'animazione è il lungometraggio Vampiros en La Habana, sempre di Juan Padrón. So qua non so veramente cosa sono. Già non è che sono un fan dell'animazione, a parte qualcosa di Miyazaki e poco altro in realtà. Questi non l'ho neanche mai visti, non ho neanche mai sentito, però a quanto pare invece sono molto fondamentali. Il contributo dell'ICAIC, che si è rapidamente posizionato come capo di un processo che mira a legittimi valori artistici e all'espressione della nazionalità, non si limita solo al sostegno nelle produzioni e promozioni di un movimento che abbraccia fiction, documentari e animazione, ma ha anche permesso l'esposizione e la diffusione della conoscenza popolare del meglio del cinema di tutto il mondo. Ha anche creato le cineteche della Cinemateca de Cuba e ha preso parte a iniziative come Cinema Villas, che ha reso disponibile il cinema nei siti più intriccati della geografia nazionale. Quindi quella ICAIC ha dato uno sviluppo importante, quindi, a tutto il cinema cubano, perché ha permesso anche, oltre all'aiuto molto probabilmente anche economico, ma ha permesso ovviamente di andare nei siti più difficili, quindi più intricati, ovviamente nei posti più assurdi, tipo magari in mezzo a una foresta, ha permesso di andare in giro a portare cinema. Nel 1980 Alfredo Guevara fu estromesso dalla sua posizione di capo dell'ICAIC, che aveva ricoperto fin dalla sua formazione per controversie sul film Cecilia dell'82. Il film è diretto da Humberto Solás ed è basato sul romanzo cubano del XIX secolo Cecilia Valdés. È stato il film cubano più ambizioso fino ad oggi e in qualche modo ha monopolizzato i fondi disponibili per i registi durante la produzione. Quindi questo film ha praticamente, ora non è detto proprio con chiarezza, però ha monopolizzato i fondi, cioè vuol dire che praticamente tutti i fondi sono stati fatti per questo film qua. E gli altri hanno preso ecco, com'è che posso dirlo in maniera non offensiva? Hanno preso niente, un pugno, sono rimasti con un pugno di mosche. Quindi questo, unito al fatto che molti altri registi e il pubblico in generale non erano d'accordo con l'interpretazione di Solà nel film, portò alla rimozione di Alfredo Guevara dalla sua posizione. Quindi a causa anche delle lamentele del pubblico e delle lamentele in generale, questo direttore è stato sollevato dal suo incarico. Avendo conquistato una grande autonomia dal governo centrale nel 70, l'ICAIC, sotto la guida di Julio García Espinosa, è stato autorizzato a realizzare molti film che trattano questioni sociopolitiche, Espinosa è stato in grado di aumentare il riconoscimento del cinema cubano, in particolare del Festival Internazionale del Nuovo Cinema Latinoamericano, ottenendo maggiori fondi dal governo e invitando grandi nomi come Francis Ford Coppola, Robert De Niro, Jack Lemmon sull'isola. Quindi con la nuova guida di Giulio García Espinosa abbiamo un aumento anche di soldi, di fondi che fanno in modo che lui riesce ad invitare questi grandi nomi che appunto sono Coppola, che non vi devo dire chi è, Robert De Niro e Clemo. Nonostante i suoi successi, Espinosa ha affrontato un grosso problema nel 91, sempre a causa del film controverso. Questo film è intitolato Alicia e il Pueblo de Meraviglias, era molto critico nei confronti della burocrazia del governo. Questo, combinato con il simultaneo crollo dell'Unione Sovietica, portò al ritiro di Espinosa. Durante questo periodo, Alfredo Guevara tornò sulla scena dell'ICAIC per aiutarlo a mantenere la sua autonomia dal governo centrale. Molti fedeli del partito chiedevano la fusione dell'organizzazione con l'Istituto Cubano della Radio e della Televisione. A causa della perdita del più grande partner commerciale di Cuba, che era l'Unione Sovietica, il futuro del paese divenne incerto e le critiche al governo, per il quale l'ICAIC era noto, divennero impopolari. Guevara è riuscito a far rilanciare i film e a consentire all'ICAIC di mantenere il suo status indipendente. Rimase poi presidente dell'organizzazione per tutto il periodo speciale, fino al suo pensionamento nel 2000. Poi, uno dei film cubani più importanti è stato Fragole e cioccolato del 93. Parla di intolleranze e ritrae l'amicizia tra un membro dell'Union Jovès Comitas. È stata la prima produzione cubana a essere mai nominata a un Academy Awards. Omar González è succeduto a Alfredo Guevara come capo dell'ICAIC e rimane in quella posizione oggi. Continua ad aiutare direttamente nella produzione e distribuzione di film e uffici di produzione, rilascia permessi cinematografici, affitta studi e attrezzature ai registi, estremamente coinvolti in ogni fase del film, dal suo inizio di produzione alla sua distribuzione. E quindi, come vedete, ancora vanno avanti, quindi riescono ancora tutt'oggi a fare un buonissimo lavoro comunque, quindi a produrre, a dare attrezzature, permessi, eccetera, eccetera. Quindi vediamo un po'. Dopo il trionfo della rivoluzione del 59, i cubani erano ideologicamente a disagio col nuovo governo rivoluzionario e diressero verso gli Stati Uniti, dove si stabilirono in una comunità concentrata e composta da altri cubani a sud della Florida, di New York e New Jersey. A differenza di immigrati tradizionali che hanno scelto di lasciare la patria alle spalle, cerca di uno stile di vita maggiore, la maggior parte di questi si considerano esuli costretti a lasciare la loro patria. Poiché continuano a considerarsi cubani anche dopo decenni negli Stati Uniti, è opportuno parlare di loro come parte di una diaspora cubana che li lega emotivamente e psicologicamente all'isola. Oltre 1 milione di cubani hanno lasciato Cuba dal 59 in diverse ondate di immigrazione, tra cui sono registi, tecnici, autori di talento e sono stabiliti negli Stati Uniti, in America Latina o in Europa, in cerca di lavoro e spazio creativo nel campo del cinema. Poi ci sono altre cose, co-produzioni internazionali. La produzione internazionale di film è diventata molto importante per il cinema di Cuba e anche per il resto dell'America Latina. Un film coprodotto a livello internazionale è quello in cui sono coinvolte 2 o più società di produzione di diversi paesi col finanziamento dello Stato ottenuto da più di un paese. Le coproduzioni stanno diventando sempre più comuni, ma già nel 48 erano comuni tra Cuba e Messico. Le coproduzioni internazionali hanno cominciato a decollare negli 60 e 70, molte con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza politica e mettere in evidenti problemi comuni nei paesi dell'America Latina. Prima della sua dissoluzione, l'URSS ha anche svolto un ruolo di coproduzione di Cuba con film come I'm Cuba di Kalatozov. La crescente importanza dei film coprodotti era inevitabile a causa della globalizzazione e nel caso di Cuba in particolare a causa della mancanza di risorse. un film creato con la cooperazione di due o più paesi ha quasi sempre garantito la distribuzione in entrambi i paesi, con conseguente maggiore di pubblico e maggiori entrate. Ciò ha anche permesso una maggiore esposizione del cinema regionale. A partire dagli anni 30, quindi, la Spagna ha svolto un ruolo nella produzione di film latinoamericani e cubani, ma ha anche iniziato a investire più pesantemente nel 1990. Nel 97 è stata creata allo scopo di promuovere la coproduzione tra Spagna e paesi dell'America Latina, la Ibermedia. Ci sono 14 paesi coinvolti in questa organizzazione, Cuba è uno di questi. Due esempi di film cubani sono Cecilia e Strawberry and Chocolate, che è quella che abbiamo detto prima, che era candidata all'Oscar. Sono opinioni contrastanti sullo sviluppo delle coproduzioni, per alcuni è un male necessario. Umberto Solassa afferma che i registi affermati non ce n'è uno solo centesimo per la produzione. Siamo obbligati a cercare coproduzioni. Se un film non è coprodotto, non sarà realizzato. Il problema di trovare dei finanziamenti stranieri per i film di Cuba è che spesso i finanzieri vogliono avere una certa influenza sul prodotto finale, in modo che possa avere successo nei loro paesi. Spesso ci sono anche le clausole che richiedono un certo numero di cast e troupe per lavorare al film da ciascuno dei paesi produttori. Ad esempio, un film cubano coprodotto dalla Spagna richiederebbe un certo numero di attori, scrittori o registi spagnoli e tecnici di produzione. Ciò rende difficile per il cinema nazionale cubano mantenere la sua identità e crea anche problemi nella determinare la nazionalità di un film. E Spinoza concorda sul fatto che il vantaggio delle coproduzioni ha permesso ai film di continuare ad essere realizzati a Cuba e in America Latina, ma ritiene che le coproduzioni di maggior successo siano quelle che esistono esclusivamente nei paesi dell'America Latina. Cuba è stata coinvolta nell'aiutare nelle produzioni di altri film latinoamericani, ma attraverso l'assistenza tecnica piuttosto che agire come finanziatore. L'esempio è L'asino e il condor di Miguel Littin, candidato all'Oscar, che è stato girato in Nicaragua e ha ricevuto supporto da Cuba. Sempre alla fine del 1980, Cuba ha creato la scuola di cinema del Terzo Mondo per formare studenti provenienti dai vari paesi del Terzo Mondo dell'arte del cinema. Quindi, la coproduzione è molto importante, anche se in realtà c'era già, come viene detto all'inizio, tra Cuba e Messico, poi ovviamente col partner commerciale principale che era l'Unione Sovietica, sono stati fatti alcuni film in coproduzione, poi ovviamente è arrivata anche la Spagna, come si viene detto, per esempio viene appunto detto Cecilia, ma anche Strawberry Chocolate, che è quello che dicevamo prima, per esempio, che è quello appunto che stavo dicendo prima, che era tra l'amicizia tra un omosessuale, un rappresentante comunista, come no, quanto c'è scritto qua, io comunque non l'ho mai visto. Poi ci sono stati alcune opinioni. Umberto Solas dice, per esempio, che è un male necessario perché non ci sono soldi. Se dovrebbero farlo solo a Cuba, non c'è una lira, cioè lo tengono di nero. E quindi è necessario fare questa coproduzione con altri paesi, anche da un punto di vista anche sia di entrate maggiori, ma anche di maggiore amplezza del pubblico, no? E qua appunto dicono che per fare un film cubano coprodotto dalla Spagna richiederebbe un certo numero di attori, scrittori spagnoli, quindi per forza, mentre invece Spinoza invece è a favore sulle coproduzioni, perché dice, vabbè, sono maggiori vantaggi, si può ampliare il pubblico, le entrate possono essere maggiori, è vero, anche questo effettivamente è un dato interessante da vedere, si parla anche di vari film prodotti in Nicaragua, tra l'altro, e che ha aperto anche una scuola di cinema per gli studenti che provengono dai paesi del terzo mondo. Quindi anche qui viene detto questa cosa. Ovviamente si può essere d'accordo o meno, io non lo so. L'Italia ne fa abbastanza di coproduzioni, quindi perché no? E c'è anche la possibilità che arrivano anche qua. La cosa bella è che se un paese fa un film in coproduzione con l'altro, arriverà quasi sicuramente qui in Italia, o quantomeno, io parlo dell'Italia perché sono italiano. Se fossi francese direi ok, arriveranno sicuramente anche qua, eccetera. Comunque, questa era un po', ovviamente c'è stato anche il periodo della Guerra Fredda, e anche questo è un periodo molto interessante. Durante quel periodo l'industria cubana soffrì molto, così come i cittadini cubani, a causa della grave depressione economica. Quindi abbiamo un periodo dove, durante le rivoluzioni, cubani erano stati, anzi, se ne dovevano anche andare perché non erano d'accordo. Chiaramente, non sei quasi mai d'accordo con una dittatura, è difficile, però. E sono dovuti espatriare, andare via, e andare all'estero, quindi negli Stati Uniti, dove però anche lì loro si riconoscevano ancora cubani, quindi erano gente che era andata in esilio, quindi c'era questo problema. E qua, durante la Guerra Fredda, soffrì tantissimo la cinematografia perché ci fu anche una depressione economica molto grave. Lo Stato si aspettava che artisti, intellettuali e registi diventassero economicamente autonomi e non ne dipendessero dai sussidi statali. Questo nuovo orientamento al mercato ha costretto i produttori culturali a cercare finanziamenti esteri o semplicemente a lasciare del tutto il paese. L'impatto della crisi colpì direttamente la ICAIC, determinando un esodo di personale e il rallentamento della produzione, al punto che nel 96 l'istituto non distribuì un solo lungometraggio. Quindi nel 1996 non ci fu nessun lungometraggio presentato o prodotto a Cuba, nessuno, perché lo Stato si aspettava che durante questa depressione culturale, sì, pressione economica, i registi, quella gente là, si mantenessero da soli e quindi che non contassero sull'aiuto dello Stato. I film che sono stati prodotti non sono stati più realizzati solo per il popolo cubano, ma principalmente per il pubblico straniero. Il pastore Vega afferma: prima si pensava solo al pubblico cubano, ora devi pensare al marketing e ai profitti e tutto il resto. Tuttavia, i film che sono stati prodotti per il popolo cubano tendevano a prevedere una svolta più drastica verso questioni più controverse. Uno dei generi che emersero da questo periodo riguardavano l'omosessualità. Uno dei film più popolari che escono da questo periodo si chiama Fragole e Cioccolata, appunto, che è quello che vi dicevo io, Fragole e Cioccolato. Il successo di questo film può essere parzialmente spiegato dal modo in cui il film suscita un riconoscimento multiplo da parte dello spettatore cubano, che fa pensare a guardare il film sotto una luce diversa. Durante questo periodo i produttori e i registi hanno dovuto sempre pensare ai costi di produzione, è ovvio. In passato fare lunghe escursioni per fare film era lo standard piuttosto che l'eccezione. Un perfetto esempio di un film che è stato realizzato in questo periodo si chiama Madagascar del 94 di Fernando Perez. Madagascar è stato realizzato contro ogni previsione, in un periodo in cui l'istituto cinematografico, sponsorizzato dallo Stato di Cuba, stava sperimentando carenze di pellicole vergini, carburante per trasportare equipaggi e attrezzature, cibo per fornire un pasto a coloro che lavoravano lungo giornate e la valuta forte necessaria per montare, produrre e distribuire il film. Quindi praticamente pensavano che non sarebbe mai uscito questo film qua, perché mancava tutto. I film che hanno avuto la fortuna di essere messi in produzione hanno scoperto che venivano prodotti il più vicino possibile all'ICAIC e hanno scoperto che le grandi città, Santiago de Cuba, La Habana, sono diventate lo sfondo della trama del film. Ciò ha permesso ai registi di utilizzare cittadini comuni nel film e invece di poter portare comparse per la produzione. Il regista potrebbe persino utilizzare le case dei cittadini come sfondo se il proprietario accettasse consentire al direttore di utilizzarlo. Quindi avete visto, quindi in pratica, come c'è crisi economica nelle grandi città, puoi usare le case della gente. È abbastanza curiosa come cosa, solo se il proprietario ovviamente accetta, quindi c'è questa possibilità anche per risparmiare anche sulle co le comparse, quindi anche le comparse le togliamo perché costano troppo. Questo purtroppo mi ricorda un po' Pasolini, che cui praticamente prendeva gente a caso per farla recitare, credo che sia più o meno la stessa cosa. Poi andiamo al prossimo paese, che è Cipro, isola nel Mar Mediterraneo. Penso che tutti sanno dov'è, almeno è una delle isole vicino alla Grecia, tanto per intenderci. Il cinema cipriota si riferisce al cinema di Cipro, certo, è nato molto più tardi rispetto al cinema della maggior parte degli altri paesi. Allora, qua mi sembra che, se non erro, i primi film sono degli anni 60, quindi sono arrivati negli anni 60 i primi, eh. George Phillips, prodotto e diretto Gregorios Avtekius. La produzione cinematografica nel 94 ha ricevuto una spinta con l'istituzione del Comitato Consultivo per il Cinema del 94. Nel 2000 l'importo annuale cantonato per la produzione cinematografica nel bilancio nazionale era 500.000 sterline, che più o meno sono 850.000 euro. Più o meno, stavo per dire 800 euro, ma non è così. 850.000 euro. Oltre alle sovvenzioni governative, le coproduzioni cipriote possono beneficiare del finanziamento del fondo europeo Euromages, che finanzia le coproduzioni cinematografiche europee. A oggi solo 4 lungometraggi sono stati prodotti con questi finanziamenti. Nel 2018 Marios Pirides ha ricevuto le recensioni critiche al Sarajevo Film Festival e al Tribeca Film Festival. È stato anche ben accolto questo regista, che si chiama Tonia Mishali. Il regista cipriota più importante è Michael Kokoinis, col famoso Zorba il Greco. Ah, sì, questo qua me lo ricordo, l'ho anche visto. Abbastanza carino, del 64. Abbastanza carbuccio come film. Quindi abbiamo visto che hanno avuto delle recensioni nel 2018 dal Sarajevo Film Festival, a Tribeca Film Festival. Poi il Sarajevo Film Festival non è piccolino, è uno forse il più grande festival del sud oriente dell'Europa, quindi non è proprio piccolo, abbastanza interessante. Anche il Tribeca Film Festival è di New York, quindi Stati Uniti. Questo non è male. E se non ho visto male, anche Zorba il Greco, sì, ok, anche quello. Festival Internazionale del Cinema di Cipro, c'è anche, che viene svolto, però non vedo la data in cui è svolto. Dal 2006, però non dice proprio il giorno esatto, però parla di arte, danza, musica, film umanitari, eccetera. Festival di Cipro. Okay. Quindi andiamo un po' a vedere ancora se c'è ancora roba. Okay, qua viene detto che Stato aiuta tantissimo questa cosa. Meglio. Poi andiamo alla Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca. Okay. Potrei anche farvelo la prossima volta. Abbiamo già visto tante informazioni. Questo caso va bene. Vi do appuntamento al prossimo podcast. Ci sentiamo. Grazie per l'attenzione.